Модем.
Дамы и господа, гимн Международного олимпийского комитета.
Mancano ormai poche ore alla cerimonia d'apertura della 22esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali, anche se già da ieri alcuni atleti sono scesi in gara per le qualificazioni. I Giochi di Sochi hanno comunque già conquistato due record prima ancora di cominciare. Saranno i più costosi, attorno ai 50 miliardi di dollari, e i più blindati della storia olimpica. La sciatrice ticinese Lara Gut ha già sperimentato lo scorso anno nella stessa Sochi la presenza di militari armati sulle piste.
Normalmente noi alle gare di Coppa del Mondo magari ti controllano l'accredito, abbiamo tutto il nostro accredito con il nostro nome, per entrare in pista te lo chiedono, mentre lì c'erano delle guardie armate davanti all'albergo, c'era il controllo, il metal detector per entrare e uscire sia dagli schirun che per prendere la seggiovia, e poi era pieno di militari lì, di mitra veri, non li avevo mai visti lì, ecco, era normale, e quello sicuramente faceva un po' strano, cioè vedere dei soldati appostati su ogni palo della seggiovia era non proprio comune.
Fra i 2600 atleti di 82 nazionalità presenti a Sochi, il fatto che questi giochi non si svolgano nelle migliori condizioni non è passato inosservato.
Guardando ad esempio dei reportage che ci sono, le inchieste oppure i documentari che sono stati fatti, direi che ci si sente un po' in colpa, quello sì, perché io alla fine vado a Sochi per fare 4 gare di 1 minuto e mezzo e alla fine c'è molta gente che ha subito cose ingiuste, che ha perso casa, cioè sono state fatte promesse che non sono mai state mantenute, e ci dici io alla fine devo solo sciare e posso farlo in qualunque altro posto del mondo anche.
Per gli atleti scatta l'ora della caccia alle medaglie, ma come abbiamo sentito qualcuno si sente persino in colpa di gareggiare a Sochi. Da Valentina Moccetti e Paolo Dell'Oca, buongiorno. La Russia, assieme a Stati Uniti e Germania, è fra i paesi che nella storia delle Olimpiadi ha portato a casa il maggior numero di trofei. Ma questo primato non le basta più, ora vuole dimostrare al mondo di essere in grado anche di organizzarle, le Olimpiadi, costi quel che costi. Per il presidente russo Vladimir Putin, che nel 2007 ha convinto il Comitato Olimpico Internazionale della candidatura di Sochi, nulla sembra costituire un ostacolo, né il clima subtropicale, né l'esistenza di un'area naturalistica protetta, né la totale assenza di strutture sportive in origine, né tantomeno i rischi legati ad una regione politicamente turbolenta come il Caucaso. Ne parliamo tra poco con 3 ospiti che vi presento: Paolo Magri, direttore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, con Nicola Sbetti, dottorando dell'Università di Bologna, coordinatore dell'ebook Progetto Sochi e autore di Giochi di Potere, Olimpiadi e Politica. Con noi anche Lucia Sgueglia, inviata a Sochi per l'ANSA. Buongiorno a tutti voi. Prima vi propongo di ascoltare il reportage realizzato qualche giorno fa a Sochi dall'inviato della RSI, Alessandro Chiara.
Nel corridoio del piccolo museo di Sochi, il contratto olimpico spicca nella bacheca dedicata ai giochi, sotto una foto del presidente russo Vladimir Putin intento a stringere mani. Nelle sale sono invece vecchie foto della città a raccontare la storia di un luogo baciato dalla fortuna e dal potere.
Sochi è nata alla fine dell'Ottocento con l'ultimo zar Nicola II, che ne volle fare un luogo di villeggiatura.
Ci dice la vice direttrice del museo Gusseva Alla.
Poi negli anni 30 del secolo scorso fu Stalin a dare un nuovo impulso alla città, che divenne da una parte la meta delle élite russe e dall'altra quella dei lavoratori che andavano a curarsi nei sanatori.
Grazie alla sua posizione periferica e allo sviluppo del turismo, Sochi divenne ben presto un'oasi capitalistica all'interno della Russia collettivistica, come sottolinea l'accademico delle scienze russo Alexander Sadoroy.
Diversi elementi del capitalismo selvaggio si osservano a partire dagli anni 70. Impresa privata, prostituzione, anche droga, benché raramente, erano elementi, non un sistema.
Dopo Nicola II e Stalin, dunque Putin con il terzo grande progetto pubblico di sviluppo per soci. Un progetto tanto ambizioso, vi confluiscono fattori economici e politici, quanto controverso per il suo impatto ambientale e umano e per le ripetute denunce della corruzione che avrebbe fatto quadruplicare i costi.
Noi siamo molto contenti che le Olimpiadi si svolgano qua. La città è cambiata in meglio, è più bella e anche i nostri amici sono entusiasti e aspettano con impazienza i giochi.
Sochi è migliorata, soprattutto le strade, che non erano granché.
Come evento sportivo le Olimpiadi sono positive. Non lo sono dal punto di vista dell'organizzazione e della realizzazione.
Non sono contento, hanno provocato un sacco di danni. Per esempio, hanno dovuto tagliare gli alberi.
In Russia abbiamo un proverbio: non si può tagliare un albero senza fare un po' di segatura.
Incontriamo Felix Ivanienko nella piazza di fronte all'amministrazione comunale. Presiede la sezione di soci della Società di Geografia Russa, la prima organizzazione a esprimere perplessità sul progetto.
Основная проблема – это прохождение по карстовым массивам.
È in particolare l'infrastruttura combinata che collega i due villaggi olimpici ad aver avuto pesanti ricadute sull'ecosistema della regione.
48 chilometri di ferrovia e autostrada che collegano il villaggio olimpico marittimo di Adler, a 20 chilometri da Sochi, a quello montano di Krasnaya Poliana.
Un'opera decisa solo in vista dei giochi, non si giustifica altrimenti, ha un costo astronomico e non si può dire se il suo impiego futuro lo coprirà interamente.
L'equivalente di oltre 8 miliardi e mezzo di franchi, il doppio di quanto preventivato. Akhtir è un villaggio di 150 anime sulla traiettoria di questo serpente di cemento e metallo.
Speravamo sarebbe arrivata la civilizzazione, invece ci siamo sbagliati.
Commenta con amarezza il capo villaggio.
Negli ultimi 4 anni non siamo riusciti a dormire, a causa della polvere non possiamo più vendere la nostra frutta. Vivo qui da 25 anni, il terreno mi è stato dato in epoca sovietica, ora non lo posso più vendere perché questo è diventato parco nazionale.
Un'area protetta ma ugualmente sventrata da cave e discariche. Per questo si accalora l'ambientalista Vladimir Kimaev, che qui è nato e cresciuto.
L'infrastruttura combinata è stata costruita sul percorso del fiume Mzimta, danneggiandone l'ecosistema. Inoltre, a causa dei lavori, le acque che nel giro dei prossimi 20 anni arriveranno ad Adler saranno filtrate attraverso le cave e le discariche utilizzate per la costruzione.
La stazione ferroviaria di Adler è stata inaugurata in pompa magna dal presidente del Comitato Internazionale Olimpico Thomas Bach e da quello russo Vladimir Putin a fine ottobre. Il parco olimpico marittimo è poco distante da qui, sorge dove una volta vivevano 1500 persone, un intero villaggio che ha dovuto traslocare.
Nella mia casa avevano vissuto i miei genitori e i miei nonni prima di loro. Quando ci siamo riuniti, il 98% degli abitanti del villaggio era contrario a trasferirsi.
Anche a Zhukov Vacheslav è stato versato un indennizzo equivalente a 35.000 franchi per 100 metri quadrati di terreno o abitazione, denaro con il quale gli sfollati dei giochi hanno potuto scegliere una nuova destinazione.
Inizialmente la situazione era anche migliore, c'era il parco giochi per i bambini e le strade erano in buone condizioni, ma poco alla volta le cose negative hanno superato quelle positive.
Ci eravamo trasferiti da soli 3 mesi e l'intonaco ha cominciato a scrostarsi. Ora siamo qui da 2 anni e mezzo. Quando piove tanto entra l'acqua in casa e i muri si stanno annerendo a causa della muffa.
Quando non toccano un'abitazione particolare, i problemi riguardano la collettività.
Niente gas, niente riscaldamento e non è certo estate. Abbiamo anche problemi di canalizzazione. Un anno e mezzo fa ho incontrato il sindaco Pachomov, ma non è cambiato niente. Alla fine delle Olimpiadi ci dimenticheranno.
Noi avremmo voluto incontrarlo, ma ha declinato a causa degli impegni. Il cielo gonfio di nubi esalta la torre dell'orologio bianchissima che svetta al centro della stazione di Sochi. Tutto intorno è un brulicare di agenti e di automobili. Yulia Malorodnova ci riceve nel suo ufficio a 500 metri da qui. È la vice direttrice del Dipartimento di Promozione Turistica.
Negli ultimi anni, durante la preparazione dei giochi, abbiamo accolto 3 milioni e 700 mila visitatori all'anno. Una cifra che è rimasta abbastanza stabile, ma che speriamo di incrementare di un 15-20% al termine delle Olimpiadi.
Sochi vuole crescere, non solo sanatori, spiaggia, escursioni in montagna. Le Olimpiadi dovrebbero lasciare in eredità strutture da destinare a scopi extrasportivi e un porto completamente rinnovato.
Speriamo di potenziare in questo modo l'offerta attraverso il turismo d'affari e congressuale e le crociere.
Il resto lo faranno i privati, come negli anni 70. Il centro di Sochi è già un florilegio di nuovi hotel e mega condomini che sembrano sul punto di ingoiare le abitazioni basse che li circondano.
Dopo i giochi, il budget della città verrà dimezzato, non sarà più dopato dalle Olimpiadi. Come verranno gestite le strutture che rimarranno in carico alla città?
Si chiede Felix Ivanienko, il presidente della sezione di Sochi della Società Geografica Russa.
E tutti questi nuovi appartamenti di vacanza ammassati uno sull'altro finiranno per sovraccaricare la città e i suoi servizi.
Ripenso a quello che mi ha detto quel passante.
Non si può tagliare un albero senza fare un po' di segatura.
Era un reportage di Alessandro Chiara. Di segatura Putin sembra averne fatta parecchia. I costi umani e ambientali collaterali non sono indifferenti. I costi reali poi sono esorbitanti. Si parla delle Olimpiadi appunto più costose della storia, circa 50 miliardi di dollari. Costi lievitati anche a causa della corruzione, si dice, e dell'imponente dispiegamento di uomini e mezzi per garantire la sicurezza. Ovviamente tutti i grandi avvenimenti sportivi possono essere presi di mira dai terroristi, però Sochi, al confine con l'Abkhazia, è in una delle zone più ribollenti del globo. Lucia Sgueglia, a Sochi adesso, in questo momento, quanto si percepisce come giornalisti, come spettatori, come atleti questo grande apparato di sicurezza?
Buongiorno. Innanzitutto bisogna dire che bisogna distinguere, perché come ha raccontato bene il vostro corrispondente, le Olimpiadi non sono a Sochi ma ad Adler. E ad Adler c'è il villaggio costiero collegato da questa ferrovia alla zona dove si svolgono le gare in montagna. E questa è una sorta di isola trincerata da delle lunghissime cancellate di ferro, delle reti metalliche, delle barriere, insomma in qualche modo isolata dal mondo esterno. Sapete che poi il villaggio olimpico, i 2 villaggi olimpici sono stati costruiti ex novo, dove non c'era niente, diversamente da quanto succede in altre Olimpiadi dove magari c'è già vita, c'è un villaggio, ci sono delle infrastrutture. Sochi è un'altra cosa, è la città che dà il nome alla regione, ma le Olimpiadi a Sochi non ci sono. E lì si vede un po' la differenza. Dentro il villaggio sembra di vivere un po' in una bolla. Ha ragione la sportiva a dire che in montagna ha visto la polizia, però tutto questo controllo dentro non si percepisce, è quasi invisibile, anche perché dobbiamo dire che questi 40.000 uomini della polizia all'interno del villaggio indossano delle divise per camuffarsi, che sono curiosamente uguali a quelle dei volontari e soltanto di colore viola. addirittura sorridono, quindi sicuramente è stato dato un ordine per cercare un po' di alleggerire il controllo proprio dentro il villaggio. Appena si esce fuori si capisce come funziona la macchina della sicurezza di Putin, perché tutti gli hub di uscita, gli accessi, i gate a questo villaggio olimpico, appunto uscendo e andando proprio verso Sochi, ad esempio con la ferrovia, sono stracontrollati, si vedono addirittura polizia sotto i cavalcavia, sotto i ponti, in mezzo alla natura, almeno 6 guardie, poliziotti, uomini dei servizi per metal detector. E quindi ecco,
un'importante presenza.
Una cosa è chiara, Mosca ha paura di, diciamo, detonazioni, ma lo dico in senso metaforico.
Ecco, ma quanto è giustificato questo incubo, l'incubo di una Monaco del 1974?
Beh, da un lato dobbiamo dire che la guerriglia islamica si è molto indebolita negli ultimi anni in senso numerico, dall'altro, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo visto con Volgograd, ha messo a segno dei colpi importanti dove meno la Russia se lo aspettava, e il rischio è proprio lì. Adesso si pensa che blindata Sochi olimpica, il villaggio olimpico, i guerriglieri possano attaccare in delle città della cintura intorno, insomma della regione del Caucaso, che sono più vulnerabili anche perché sono state lasciate completamente scoperte di uomini e mezzi, per esempio Volgograd, Rostov, Krasnodar, che è il capoluogo di questa provincia, oppure avete sentito dell'allarme, dentifrici esplosivi sui voli per Sochi, quelli sono sicuramente dei punti vulnerabili, cioè gli accessi esterni alla città.
Paolo Magri, oltre ad essere a due passi da una regione particolarmente frequentata dai terroristi legati ad Al-Qaeda, Sochi è uno dei rari luoghi di questo immenso territorio russo dove non nevica neppure in inverno. È vero che in Russia non ci sono molte montagne, ma perché, a suo parere, Vladimir Putin ha scelto proprio il Caucaso per queste Olimpiadi?
E perché il mondo ha accettato di farle lì? Perché questa è la seconda domanda, perché si presenta una candidatura che poi viene votata dai paesi. E qui abbiamo una situazione simile a quella dei campionati di calcio in Qatar, cioè sì, un luogo dove ad agosto ci sono 50 gradi all'ombra. Putin ha scelto questa zona perché poteva essere un simbolo, un doppio simbolo, una zona non industrializzata e dove dare un segno di sviluppo economico, e in un momento di grande ottimismo il simbolo di un Caucaso rappacificato. Questa è una regione, lo sappiamo, che è ricca di conflitti, ce ne sono in Ossetia, in Abkhazia, in Dagestan, la guerra dei 5 giorni fra Georgia e Russia, tutta una zona polveriera. Ecco, l'idea era quella, quando c'è stata la candidatura, di dimostrare che questo era finito. E d'altra parte questa attenzione alla vicenda cecena e del Caucaso in generale era stato uno dei primi obiettivi del primo mandato di Putin. La lotta all'indipendenza cecena e la rappacificazione della regione, la ricostruzione dello Stato e la liberazione dal potere degli oligarchi. Quindi un doppio simbolo.
Nicola Sbetti, lei studia in particolare il legame fra sport e politica. Nella storia, non soltanto russa, si può dire che gli avvenimenti sportivi sono spesso stati politicizzati. Lo sport non è neutrale. Ecco, ma forse in Russia più che mai lo sport è la prosecuzione della politica con altri mezzi.
Ma senza dubbio, intanto buongiorno. Diciamo che dal 2007 al 2018 ci sarà quello che possiamo definire il decennio d'oro dello sport russo. 2007 c'è stata l'assegnazione dei giochi di Sochi, 2018 si concluderà con i mondiali di calcio. E in mezzo le Olimpiadi di Sochi, ma anche tantissimi altri eventi come i mondiali di judo, di nuoto, ci sono già stati i mondiali di atletica e le Universiadi a Kazan.
Una vera e propria strategia sportiva del Cremlino.
Sì, una strategia che risponde a tre punti fondamentali. Innanzitutto incrementare il prestigio internazionale. In secondo luogo aumentare lo sviluppo regionale, nel senso che, come abbiamo visto a Sochi, ma anche come è stato a Kazan, grossi investimenti di fronte a un grande evento. E infine però anche cercare di aumentare il consenso interno, sia delle masse attraverso la carta del nazionalismo, ma soprattutto degli oligarchi e di chi sostiene economicamente e politicamente Putin.
Ecco, Lucia Sguilli, abbiamo sentito, Mosca con queste Olimpiadi vuol dare un'immagine di grande potenza, un'immagine positiva di paese affidabile, organizzato, eppure nei media occidentali da qualche giorno vengono messe in evidenza tante défaillance pratiche. Ecco, quali sono i piccoli grandi problemi quotidiani lì?
Da un lato le lamentazioni che avete letto sulla stampa occidentale, sui social network, sono assolutamente vere, ci sono episodi proprio esileranti, è vero che siamo arrivati noi domenica,
ad esempio,
e gli alberghi non erano pronti, beh, c'erano calcinacci ancora in giro, buchi nel muro, lampade che pendevano, operai che ci bussavano in camera la notte perché dovevano finire di aggiustare il bagno, tutto vero, sono arrivati in ritardo, indubbiamente è una brutta figura, non è così per tutti, ci sono alcuni che invece sono contenti, dall'altro cioè, sicuramente soprattutto la stampa anglo-americana ha massacrato e sta massacrando la Russia, anche, dobbiamo dirlo, insomma, in modo così, un po' con un atteggiamento di supponenza, così da primi della classe sono lì pronti a cogliere in fallo Putin in ogni minimo dettaglio, e qui che naturalmente non era un dettaglio, però insomma c'è anche un po' questa mini guerra fredda dell'immagine dietro, ovviamente.
E si parlava di consenso interno, i russi sono orgogliosi di questo avvenimento, come ne parlano?
Ma dipende, per esempio a Mosca, dove come sapete anche gli spiriti così oppositori, dissidenti sono più forti, le Olimpiadi sono state molto criticate, ad esempio dall'oppositore Navalny che ha pubblicato questo rapporto sui costi, sulla corruzione, su quello tutti i russi insomma sono d'accordo e sono indignati. Dall'altro vediamo soprattutto a Sochi, come avete sentito anche nel reportage, che poi alla fine l'orgoglio viene fuori, l'orgoglio comunque di ospitare così migliaia di persone da tutto il mondo, che alla Russia non capitava da tanto, è una vetrina per tutti, alla prova non c'è solo Putin, ci sono anche 25.000 volontari russi che si sforzano di parlare inglese, si sentono sotto gli occhi di tutto il mondo addosso.
Ma questa fattura particolarmente salata preoccupa?
Ma preoccupa, diciamo che i russi sono anche fatalisti, ci sono abituati, non è solo Sochi, cioè in Russia si sa che di default su tutte le spese c'è almeno il 30% di mazzette, di corruzione. La Sochi è stato di più e questo è stato sottolineato molto, devo dire, anche dai media nazionali. Oggi c'è l'apertura del quotidiano Commerzante, che è molto autorevole, insomma non si può considerare un quotidiano d'opposizione, però autorevole. Scusate, i giochi si stanno caricando, insomma molto ironico, appunto sui ritardi, su questo, quindi insomma i russi non risparmiano le critiche. Credo che se ci saranno delle medaglie come ci aspetta da Plyushenko per esempio, poi l'orgoglio verrà fuori, il patriottismo russo, se invece la Russia dovesse andare male anche internamente, insomma, no?
Sì.
Sarà più criticato Putin.
Paolo Magri, per ottenere consensi in casa Putin fa leva su di un certo patriottismo, ma fuori dalla Russia invece deve giocare la carta del politico democratico. Operazioni come la grazia a Khodorkovsky o alle Pussy Riot rientrano in questa strategia, ma secondo lei ci sta riuscendo in questa operazione d'immagine? Perché in fondo gli europei hanno capito che si tratta di una cosmesi politica.
Sì, diciamo innanzitutto che Putin esce da un 2013 che è stato l'anno dei suoi trionfi fuori patria, quindi questo è il primo dato di fatto, un trionfo sulla vicenda Siria rispetto ad Obama, è tornato in Egitto dove i russi erano fuoriusciti da decenni, è stato cruciale sull'Iran, ha giocato duro, non sappiamo ancora se è un successo o se è un problema che si è portato a casa, sull'Ucraina, quindi il 2013 è stato un anno di grande successo. Certo, ha cercato di parare il colpo su critiche legate a Sochi, sulla democrazia, quelle di cui parlavamo poco fa, le accuse anche dei media internazionali, legate a Sochi sulla democrazia interna, sulla repressione delle opposizioni, facendo queste liberazioni tattiche, diciamo, 2 o 3 settimane prima. Non ha ottenuto un grande risultato, se per esempio ieri a Sochi il segretario generale dell'ONU in Russia davanti a tutti dice che tutti gli stati devono sollevarsi contro chi ostacola i diritti dei gay. Quindi c'è qualcosa nella strategia d'immagine, di charme di Putin che non ha funzionato e che non può funzionare perché ad alcuni passi avanti che ci sono stati si accompagnano grandi passi indietro. Non dimentichiamo che dopo le porte di San Pietroburgo, di Mosca di 2 anni fa, a inizio dello scorso anno, la Russia ha adottato sulle manifestazioni, sui diritti civili, delle norme che portano indietro di anni la democrazia russa. Quindi questi dati sono dati fattuali.
Nicola Sbetti, allargando il discorso ai grandi avvenimenti sportivi, se lo sport da una parte è sempre stato contaminato dalla politica, si potrebbe dire che i grandi avvenimenti sportivi che necessitano degli investimenti importanti sembrano sempre meno conciliabili con le esigenze democratiche. In Svizzera abbiamo avuto una votazione popolare e la popolazione ha respinto la candidatura olimpica di St. Moritz e Davos, la popolazione locale, così come è accaduto anche in Germania per la candidatura di Monaco. Ecco, è vero, c'è questa inconciliabilità adesso con la democrazia.
Allora, è un tema assolutamente in discussione e anche all'interno del CIO, che al contrario di molte federazioni sportive internazionali sta cercando almeno in parte di democratizzarsi. E il nuovo presidente ha ammesso la difficoltà per una città di organizzare, ha affermato la necessità di ripensare la città olimpica. E, del resto, non dimentichiamoci che nel 2013 il segretario della FIFA, Jérôme Valk, ha lasciato intuire che è molto più facile organizzare un grande evento sportivo in un paese non democratico che in un paese democratico. E forse il Brasile in questo senso rappresenta un caso paradigmatico. E sicuramente i costi al momento per organizzare un grande evento sportivo, i costi richiesti, e rischiano di essere eccessivi. Ciò nonostante, almeno in parte, i giochi di Londra hanno rappresentato un segnale di cambiamento. Certo, anche lì i costi sono stati assolutamente superiori a quelli programmati in origine, ma l'eredità lasciata dai giochi e comunque un sentimento generale di successo ha cambiato un po' l'immagine di un grande evento sportivo rispetto a quello che poteva essere stato Atene 2004, Pechino 2008, ovvero giochi orientati molto sul prestigio, o come probabilmente saranno questi giochi di Sochi 2014, giochi orientati sul prestigio, sull'avere un grande successo di immagine immediato, che però poi non porta a un'eredità, la famosa legacy su cui ormai, almeno per l'aspetto teorico, si sta investendo molto per l'idea di città olimpica.
Paolo Magri, lei cosa ne pensa? Il CIO ha fatto degli errori, bisognerebbe magari cambiare le modalità di assegnazione di grandi avvenimenti, non parlo solo magari del CIO, ma anche per la FIFA.
Ma sa, qui la questione di fondo, perché si diceva poco fa, che è più facile organizzarli in paesi non democratici che in paesi democratici, che già è un'affermazione, devo dire, se diventa una linea politica di una strategia d'azione è abbastanza grave. Ma il vero punto è che in questo momento, in questi anni, gli ultimi 10 anni, soprattutto gli ultimi 5 di crisi, gli unici paesi che hanno soldi per realizzare grandi appuntamenti sportivi sono questi paesi, cioè i paesi emergenti, chiamiamoli BRIC, chiamiamoli MINT, chiamiamoli Next Level. E secondo elemento, all'interno di questi paesi ci sono delle democrazie compiute come il Brasile, ma ci sono anche una parte di paesi che sono dei regimi diversi dalle democrazie compiute. Quindi il vero punto è che i soldi in questo momento li hanno questi paesi, se no non si spiegherebbe il doppio appuntamento brasiliano, le Olimpiadi, i campionati del mondo in Sudafrica, la Cina prima, il Qatar nel 2022, quindi, e anche le Olimpiadi che faremo in Giappone, se non ci fossero stati i fatti di Jesse Park nel momento in cui si votava, sarebbero stati in Turchia. Qual è il problema? Il problema è che si fanno quando si hanno i soldi, ma si decidono 10 anni prima. E il rischio è che si realizzino in un momento in cui il ciclo del paese è diverso. Per cui, prendiamo il Brasile ora, la gente vede miliardi spesi per i campionati di calcio in un momento in cui il vento sul Brasile economico sta cambiando, e lì, oltre al tema della corruzione, il senso dello spreco, dell'ingiustizia emerge, e allora diventa un'occasione per protestare sotto gli occhi del mondo, e c'è il cortocircuito, li faccio per immagine, in realtà tutto il mondo vede che io ho dei problemi, quello che rischia anche Putin.
Ecco, prima di avviarci verso la conclusione, il fattore boicottaggio. Sappiamo che molti capi di Stato e di Governo, ad esempio per Sochi, hanno declinato l'invito, non il Presidente della Confederazione, né tantomeno il Premier italiano. Ma secondo lei, Paolo Magri, sarebbe giusto forse giocare questa carta, la carta del boicottaggio aperto?
Ma, guardi, innanzitutto teniamo conto che alle Olimpiadi invernali non si è mai assistito a una presenza di leader come si assiste alle Olimpiadi normali o altri appuntamenti sportivi. Quindi nella propaganda che c'è, lo diceva la corrispondente dell'ANSA, nel trovare tutte le cose negative di queste Olimpiadi e di Putin c'è anche questo, contare delle assenze rispetto a presenze che non ci sono mai state. Certo, un atteggiamento lineare sarebbe quello di non andare, ma dobbiamo tener conto che ci sono enormi interessi in gioco, ci sono paesi che con la Russia, e non è la prima volta che vediamo la contrapposizione fra etica e pragmatismo economico, con la Russia ci sono paesi, tra cui l'Italia, che ha rapporti fortissimi, e uno schiaffo di una mancata presenza ha un costo politico e economico che molti paesi non possono sostenere. Nel mondo ideale il boicottaggio è una forma, c'è addirittura il boicottaggio totale degli atleti che non vanno, ma anche il boicottaggio all'apertura è una forma di rappresentare fastidio e insoddisfazione, certo.
Sono le 8.55, tempo di lasciare il microfono ai colleghi di Alba Chiara. Di Olimpiadi in terra russa si continuerà a parlare sui vari vettori informativi RSI per i prossimi 16 giorni. E se Putin avrà vinto la sua scommessa, se Sochi e Krasnaya Poliana saranno diventate importanti centri turistici invernali, quello lo sapremo soltanto fra qualche anno. Grazie a tutti i nostri ospiti, saremo in replica questa sera alle 19.30 su Rete 2. Da Valentina Moccetti e da tutta la redazione di Modem, buona giornata, a lunedì.